tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Jackie Down the Line, lo sarò i Fountains DC. Senti un po', allora oggi avevo un argomento molto bello da trattare, tra poco lo trattiamo, però mi piace anche dare spazio alle ragazze che stanno intervenendo, alle donne, alle giovani e meno giovani donne che stanno intervenendo al 3899.
Si tirano indietro.
No, ci sono.
Ho notato un po' e mi dispiace.
Allora, guarda, te lo dico subito, c'è Alessia che scrive: la disparità sul lavoro, se sei donna la senti tutti i giorni e manco troppo velata. Il mio superiore dice che le donne sono cancri per le aziende. Bene, ecco, una posizione, devo dire, moderna, una posizione
progressista.
Progressista, illuminata da persona per bene, da persona del nuovo millennio, Maurizio. Allora, diretta alle 8, secondo me ha ragione. Io ho sempre pensato che la gente si accanisce su di lei proprio perché è bella e pure brava come giornalista sportiva. Sentiamo ancora chi c'è, vai.
Ma non è quello il punto, Maurizio, assolutamente. Ognuno il proprio corpo ne fa mostra e sfoggio,
certo,
come meglio crede.
Giusto.
Il discorso è che se io penso un punto di vista di diritto civile sulla figura femminile, il modo in cui combatte, tra virgolette, il punto di vista che esprime Diletta Leotta nel modo in cui lo esprime, lo vedo molto differente da un personaggio che ha sempre combattuto per i diritti civili come può essere Angela Davis, che
no,
si
vabbè,
pone
certo,
in
certo
modo,
è verissimo, però
non tutti siamo uguali, nel senso che non tutti facciamo quel tipo di cose, per fortuna, dico, ognuno combatte con come
Diletta
può.
Diletta Leotta non è che sta combattendo per i diritti civili, ha detto solo che se sei bella è vero. Questa cosa è vera.
Una cosa, ragazzi.
Ora ti ripeto, il fatto che lei possa mostrare su Instagram, come tante ragazze, no, del giorno d'oggi, anche il proprio corpo, perché diciamolo, non è che ormai è solo il VIP, ormai siamo tutti.
Ma poi, ragazzi, se uno dice una roba che pensa, non è che per quel motivo deve allora per forza fare mettersi in trincea e fare l'attivista, se no non può più dire nulla, perché sennò si passa poi all'eccesso che fai l'attivista o non puoi dire niente.
Poi ci sono anche le scale, come dire, di valori e le cosiddette scale di grigio, nel senso, poi cerchiamo anche di analizzare le cose. Non è che Diletta Leotta, che è una che sicuramente ha fatto del proprio aspetto fisico anche una componente, non è che va in giro in tanga a fare la giornalista, quindi dire, il punto però è proprio quello. Noi, vedi, siamo ancora legittimo, fermi a quel... È difficile da superare.
Purtroppo è vero. Cancri per le aziende, scrive Stefano, ma è il risultato di leggi italiane, di una democrazia italiana vecchia, vetusta e inadeguata. Parlo da operaio, non da imprenditore. Però scusa, non ci possiamo nascondere dietro la, secondo me, perché il ragionamento che ha fatto il datore di lavoro di Alessia prima non è una roba che, secondo me, sì, poi le leggi avranno le loro responsabilità, andranno riviste, quello che vuoi, ma è un problema anche di mentalità, perché se no ci assolviamo e la colpa è sempre di qualcos'altro, della politica, della legge, della burocrazia, di quello che vuoi tu. Probabilmente di quello che dice che le donne sono un cancro per le aziende, quando torna a casa la moglie lo corca di botte, ma non lo so questo, ma insomma è un discorso evidentemente di mentalità. Vai, sentiamo.
Francesca c'ha ragione però, Mauri, perché la Leotta è giusto quello che dice, però è giusto anche dire che la sua carriera l'ha improntata e la sta continuando ad improntare sulla sua bellezza,
che vuol dire
oltre
questa
che
cosa,
bravura,
ragazzi?
Ma che significa?
Quindi
io non riesco a capirla sta roba, che vuol dire?
Scusate,
che vuol dire improntare? Per curiosità, cosa vuol dire improntare la carriera sulla bellezza?
Io temo che loro sostengano che punta in apertura sulla bellezza, e non è così, ragazzi.
Ma non è così, ragazzi.
Non è così, ma non è mai così. Cioè, quella per fare la giornalista è una giornalista, è una che quando apre bocca sa quello che dice e sa come dirlo.
Sì,
ok? Partiamo da questo presupposto.
Non capisco,
ragazzi,
non capisco cosa vuol dire. Ritorno al punto di partenza. Forse non ho capito. Non capisco cosa vuol dire improntare sulla bellezza. Cioè, uno che si deve imbruttire. Se una ben bella ragazza si deve imbruttire,
certo,
oppure non può migliorarsi, tra virgolette, e uscire in un modo, anche in video, in un modo che piaccia a sé agli altri.
Faccio
un
esempio brutto, nel senso che sembra comico,
capire,
però,
ragazzi,
scusate, no? Chi lavora in quel modo lì fa anche un lavoro di immagine, su questo siamo d'accordo e stiamo scoprendo l'acqua calda. Ora, Beppe Bergomi, ok?
Sì.
Possiamo definirlo uomo mediamente brutto, a 18 anni ne dimostrava 50.
Vabbè.
Nel tempo, per lavorare anche in TV, anche lui ne parlò, ha dovuto eseguire,
ha lavorato sulla sua immagine,
certo.
Ma tutti lo devono fare,
quindi non è
tutti
un discorso di Diletta Leotta,
tra noi che siamo talmente belli, sì, che non abbiamo bisogno, bravo, NSL, bravo, che era le 74, ciao, ciao Ludo,
no, no,
ciao, Ludo.
No, guarda che è vero anche il contrario, c'era Walter Chiari che ha sempre detto: io come comico non sono stato mai credibile perché sono stato sempre un bel ragazzo, e questo per me è stato un problema, perché il comico per definizione doveva essere necessariamente brutto,
è un personaggio, no? Con delle fisicità, con una fisicità
allora,
un po' particolare,
anche il brutto ha le sue armi se vuole, no?
Bisogna diciamo che c'è un maschilismo interiorizzato come l'omofobia interiorizzata, sì, per cui se sei bella sei stupida, non è che puoi essere intelligente se sei bella. Io sono stupida e bella, o io sono stupida e brutta, o io sono intelligente, bella e brutta.
Bene, grazie Deborah. Grazie,
buongiorno
Deborah.
Ragazzi, ciao. Io invece penso che Francesca, il messaggio della Leotta sia proprio preciso e chiaro, nel senso che si è sempre pensato che dietro a una donna bella ci sia solo quello, e quindi lei dice bisogna impegnarsi di proprio perché oltre il bello uno deve dimostrare che c'è anche un talento, e poi comunque mantenerlo non è facile, perché le donne insomma sul mondo del lavoro diciamo che la fatica che devono fare è il triplo.
Bene. Ora stai zitta, però.
Grazie Francesca. Ora però sei una donna, silenzio.
Non solo, se sei bella e arrivi a certe, chissà come ci arrivi.
Allora, un buongiorno ragazzacci, buongiorno alla magnifica Maria Sole. Poi io non posso parlare di un problema che non mi riguarda come genere, però posso dire che ci teniamo qui a confrontarci, ragazzi. Però posso dire che le discriminazioni vengono perpetrate anche da donne su donne, e a mio avviso forse anche peggio. Esempio di come la responsabile e le colleghe si comportano con la mia ragazza, ci scrive qualcun altro al 3899 106 600. Poi
vediamo
ancora,
chi ha fatto gravidanza a rischio dopo il primo mese, era vero, abbiamo rischiato di perdere il nostro primo bambino, insomma è una cosa anche abbastanza comune soprattutto per le donne che sono alla prima gravidanza, anche questo è uno stereotipo, che dal primo mese è tutta una cazzata.
Oh, c'è Alessandra che scrive: ma quante banalità, ma basta. Però Alessandra, dici, dici il tuo, perché
illuminaci te,
altrimenti insomma, no?
Se tu riesci, se tu hai da dire cose più intelligenti, dille.
Alessandra ha ragione.
Assolutamente.
Però bisogna argomentare. Bisogna dire, vai, sentiamo.
Comunque ragazzi, non per correggervi, ma la Leotta non è una giornalista, è semplicemente una conduttrice televisiva.
Vabbè, ma che vuol dire
poi,
questo?
Per me può essere obesa, secca, se fa bene il suo lavoro è semplicemente una
Per fare la ho capito, ma per fare la conduttrice televisiva non ci vuole impegno, dedizione, studio.
No, però un po' cioè nel senso ho capito il tipo di polemica, perché un'altra polemica che viene cavalcata da quando la Diletta Leotta è balzata agli onori della cronaca.
Cioè tu dici che prendono delle figure e le spacciano per giornaliste.
Un po' quello, un po' il fatto che lei non ha mai smentito chi gli diceva che fosse giornalista, perché lei non ha il titolo atto A. Però facciamo, è una conduttrice televisiva, va bene. Come lo fa sto lavoro? Tutto è quello.
Punto è sempre quello.
Brava.
Radio Rock Podcast.
Molto bello l'argomento di oggi, però tra poco voglio parlarvi di una cosa che riguarda Neil Young, che mi ha fatto che mi ha molto incuriosito, interessato queste ultime ore, se ne sta un pochino parlando in internet, ma insomma la vediamo dopo. Intanto continuiamo sul tema che avete inaugurato, che è un tema comunque sempre spiace doverne riparlare ogni tot, perché insomma non riusciamo a superare purtroppo nel 2022, nel ventunesimo secolo ancora queste situazioni, questa retorica sulla donna, purtroppo questi stereotipi, ma anche spesso queste discriminazioni.
Anche perché pare che le istituzioni abbiano anche una responsabilità, è palese. Sì. Cioè, le aziende, quando una dipendente va in maternità, sostengono un costo.
Sì.
Quindi o lo Stato si prende la responsabilità di abbassare il costo che ha l'azienda, o se no parifichi la paternità, come avevano detto, poi non l'hanno fatto.
Magari
la porti più alta, quindi almeno a 3 mesi di paternità obbligatoria, che poi vuol dire che deve stare a casa, non come adesso che invece le dipendenti comunque devi sostituirle e in più continuano a costruire.
Arianna, grazie. Allora sentiamo ancora, vai veloce.
Vabbè, ma c'è nel senso, dimmi. È pure vero che se uno è bello e deve fare una professione come fa la Leotta, deve sfruttare appieno pure la sua bellezza. Cioè io almeno avrei fatto in questo modo.
Ma quello tutti però, non
poi
solo la Leotta.
Anche gli uomini. Brava, anche gli uomini. Fare, cioè.
va bene.
Sti cazzi,
allora, le ascoltatrici di questa radio, ci scrive qualcuno, Massimiliano, ci scrive, le ascoltatrici di questa radio, di questa quindi, non di altre radio,
questa.
Di questa radio, si riconoscono subito, con le loro panze, i loro capelli unti, che parlano di patriarcato e cazzate, piccole borghesi, solo perché non se ne scoperebbe nemmeno Rocco Siffredi dietro retribuzione.
Aspetta,
giuro che è vero. Cioè,
che stai facendo te o è vero?
WhatsApp, poi inventarmelo, lo rileggo, le ascoltarci in realtà ha scritto, però insomma intendeva dire, credo,
allora non sono le ascoltatrici.
Le ascoltatrici di questa radio si riconoscono subito, con le loro panze, i loro capelli unti, che parlano di patriarcato e cazzate piccolo borghesi, solo perché non se le scoperebbe nemmeno Rocco Siffredi dietro retribuzione. Vogliamo dire che questo messaggio è veramente un piccolo miracolo
del maschilismo,
tutto sbagliato dall'inizio alla
fine. A parte vorrebbe
Massimiliano si chiama,
Massimiliano,
te lo dico io, si chiama Massimiliano.
Massimiliano, allora
vabbè, non c'è da rispondere, Maurizio, dai, se vogliono rispondere le nostre ascoltatrici che sono state tirate in ballo, si sanno difendere benissimo da sole. Allora, ci scrive invece qui, abbiamo Giulietta, le donne sono le peggiori nemiche delle donne, questo qui pure mi sembra un po' luogo comune, devo dire la verità, però,
Due, vero,
perché la Liotta non si può fare, a volte è vero, a volte no, cioè noi non sono sempre non è un dogma, perché la Liotta non si può fare le foto su Instagram senza essere giudicata, ma lo showman sì? Sì, giusto, perché deve essere giudicata.
Poi
il...
bisogna vedere che tipo di lavoro fai. Allora, a parità,
mi ricordo chi era che aveva messo una foto seminuda su Instagram, è stata criticata, ma tu sei una mamma di famiglia, ancora sta storia qua, no? Io lo leggevo qualche settimana fa, non ricordo chi fosse, che aveva messo una foto particolarmente, ma neanche poi, ragazzi, poi ormai ci stupiamo di un nudo, di una cosa, ma di che parliamo? Allora, comunque 3899 106 600, vai ancora.
Allora, sentiamo l'ascoltatrice che dice, voglio vedere se agli uomini chiedono se sono fidanzati e hanno progetti di avere un figlio. In Svezia non succede, perché l'uomo va in congedo di maternità quanto la donna. Ha detto Piero Angela, l'ha detto Barbero. Allora partiamo da lì.
Va bene, partiamo da lì allora a questo punto. No comment per Massimiliano, scrive qualcuno. Poi ancora, vai, sentiamo velocemente. Vai, chi è?
Dai. Madonna, quanta cattiveria di prima mattina! Ehi zio, che ti è successo?
Ehi zio!
Ma io non ho la panza, non ho i capelli unti e non sono neanche un cesso. Eppure ascolto Radio Rock.
Non ci crediamo.
Porta a casa.
Non è possibile, le donne che ascoltano Radio Rock sono così, con la panza, i capelli unti.
Ma poi che immagine!
Vaffanculo, va.
Sì, diciamo ci stava. Questo qui assolutamente.
Poche parole, ma incisive.
Forse era Wanda Nara quella che hai visto, direttore. Wanda Nara, non lo so se era Wanda Nara, non me lo ricordo, sinceramente.
Wanda Nara è un altro caso a parte.
Vabbè,
però,
ma che
scusate,
Wanda Nara.
Insomma,
vabbè, perché
Massimiliano. No, io sono sicura che tu non vedi la figa da un po', ecco perché parli così. Probabilmente sarà lui che si riconosce nella descrizione che ha fatto delle donne.
Forse sì.
È possibile, signori. È un'ipotesi allo studio. È un'ipotesi allo studio. Allora, la nostra Maghi dice: ah, no, ma dai, stava scherzando, Massimiliano, per forza. Dai, oddio, non sembrava il tono di uno che stava scherzando.
Buongiorno, ragazzacci. Io sono per la democrazia e farei parlare anche sti cretini. Però sto tal Massimiliano è veramente da bannare dopo questo messaggio, cioè ha detto una cazzata che non si è mai vista da quando l'ho inventato il cavallo, bannatelo ragazzi.
Marco, vai, sentiamo ancora, vai. Chi è?
Massimiliano.
Ma che?
Sì, falla esprimere.
Il guerriere della notte.
Il guerriere della notte,
vieni
a giocare con noi.
Che grande, ha preso anche le bottigliette. Genio.
Vieni,
fantastico.
Vieni a giocare con noi.
Bene, allora un messaggio di un coglione. Scrive Marco. Ok, ragazzi, la Liotta è una bellissima donna. Sulle sue competenze calcistiche sorvolerei. Atteso che ha detto delle boiate clamorose. Io ne ho sentite dire boiate clamorose anche da molti uomini. E anche da molti, devo dire, ex allenatori. Ne ho sentite dire di.
Ragazzi,
di
quando parliamo di calcio, fate per segno da croce. Nel senso che lì, delle cazzate ne fioccano. Per cui. Sai, anche da quel punto di vista non mi sembra un argomento valido.
Poi Gigi dice: Giorgia Rossi di Mediaset è una giornalista molto preparata, oltre ad essere una bellissima donna. E vabbè, ma non è che sono tutti uguali.
Tante, ragazzi.
Ce ne stanno tanti.
C'è tutto lo staff di Sky Sport che parla di calcio molto Preso. Meglio di tanti colleghi.
Massimiliano
maschi.
Ha fatto scrivere Alessia alla descrizione della sua compagna. Vabbè, okay.
Ah, ideale? Tu dici che è il suo modello?
No, pure la sua compagna attuale, intendeva dire Alessia. Non ci crediamo, vogliamo il curriculum di tutte le ascoltatrici con la foto in costume da bagno. Sì, facciamo come l'amico, il signore simpaticone che ha mandato il curriculum con la richiesta di foto. Io ti giuro, a me cioè, mi indigna molto di più, mi fa incazzare molto di più la foto del costume che i 500 euro. Perché sì, 500 euro è lo stipendio del cazzo, però è. Ma la foto, proprio la foto col costume per un lavoro da segreteria reception.
Bisogna accertarsi, Emilio. Ma, serve la foto.
Serve, sì, importante, molto importante. Queens of the Stone Age. Radio Rock Podcast. Johnny Marr, che devo dire che solista Johnny Marr è uno che, insomma, devo dire, ha sempre fatto delle prove con di grande dignità, delle cose molto molto interessanti, non mi ha mai quasi mai deluso, cosa che non insomma non posso dire proprio altrettanto di Morris. Diciamo che lui però invece devo dire ha sempre fatto il suo, dal mio punto di vista, devo dire dal punto di vista musicale, e anche perché no, che non guasta anche umano, perché pure Morris insomma ogni tanto ne ha sparate un po' di cazzate,
qualcuna ne dice
un po' di cazzate ha sparate. Comunque c'è la nostra Gabri che dice: ma che stupida provocazione quella di Massimiliano. Spero che le altre non cadano nella tentazione di rispondere con altrettanta esecrabile ignoranza. Buongiorno, buongiorno anche a te Gabri. Poi sentiamo chi c'è, vai, 3899 106 600. Ripartiamo da Carlo, vai.
Quello che forse voleva dire quella ragazza è che in realtà Diretta alle 8 principalmente è diventata famosa dopo essersi modificata i lineamenti, perché ovviamente
che
non
male
era
c'è.
Così prima.
Che male c'è.
Basta vedere le foto di come era prima.
E vabbè, qual è il problema?
È diventata famosa perché era bella, sta ricoprendo determinati ruoli, incarichi, perché era bella, e dopo che è diventata bella sta cercando di dimostrare che è anche valida e intelligente.
Ma ragazzi, guarda che le cose sono...
E però se ci pensi, le cose avvalora quello che lei ha detto, e cioè... Sì. Devi faticare due volte perché sei donna. Se diventi carina quattro volte, in fondo
è così. Dai.
Buongiorno a schifosi.
Ciao. Salve a lei.
Vai, io la capisco Diletta Leotta, io che sono bellissimo.
È vero.
Ho grandi problemi, soprattutto con la mia bellezza. Non mi credono.
Tu ce l'hai col cervello, i problemi.
Stupido. Però io so forte e sopra anche queste
Buongiorno,
cose.
Ma chi è che stabilisce cose belle e cosa non è? È così soggettivo. Adesso qui apriamo un tema che però secondo me è un po' complicato da portare avanti.
Sì, per carità è soggettivo, ma c'è anche un bell'oggettivo. Mo è inutile
a
che
volte,
andiamo,
sì.
Insomma, andiamo a vedere. Non è che voglio scomodare
Kant. Più che oggettivo,
però...
diciamo che forse condiviso.
Canonico,
bravo,
sì,
canonico.
Cioè, ragazzi, sentiamo. Quello che vi dico non so se è una cosa comune a tante altre persone, però nel mio caso posso dire che ho avuto per 2 anni una donna come responsabile commerciale e le prime... che le hanno remato contro sono state le colleghe donne in tutto e per tutto.
Va bene, avanti, vai.
Buongiorno cari.
Come se poi tra uomini non ci stesse questa roba.
Che ci ha lietato il viaggio la mattina. Volevo agganciarmi a quella
agganciati qui.
Che il datore di lavoro pensa a un cancro.
Sì.
Io ho la fortuna di lavorare in un contesto dove ci sono più donne che uomini.
Sì.
E di cui questa la maggior parte anche ha con caratteri manageriali, quindi diciamo poi alla fine non è vero che non ci sono, no, sicuramente è una realtà minore rispetto a quella che va per la maggior
parte. Quindi
il problema di fondo è che
qual è il problema di fondo?
Le circostanze, venendo anche da altri contesti, ci sono poi donne che, parliamoci chiaro, il piccolo nel mondo del lavoro, la maternità, che fa un po' da...
noiosissimo
per il datore di lavoro. Ciò non resta che ho visto donne lavorare fino al 9° mese e partorire dopo 2 giorni, e altre donne che in 10 anni hanno lavorato.
Vabbè, grazie, questo grazie al cazzo. Buongiorno, il problema è che c'è troppa invidia, scrive qualcun altro. Poi vediamo ancora. Dunque, sì, la Diletta Leotta non è una giornalista ma una conduttrice showgirl. Proprio lei, paladina dei diritti sacrosanti delle donne, francamente lascia molto perplessi.
Ma perché?
Ragazzi, ma perché? Se uno non riesco a capire. Non è che lei si è autoproclamata paladina. Lei ha
espresso un concetto.
Ha espresso un concetto, ma è che non si può può più parlare.
Tra l'altro sollecitata, poi ragazzi, attenzione, raga, poi
è un'intervista,
non bambini, no? Sta roba è una dichiarazione, non è che lei ieri ha fatto un comunicato stampa,
sì, allora attenzione, devo dire questa cosa,
intervistata a domanda ha risposto.
Tra l'altro non è la nostra rappresentante al Parlamento Europeo per i diritti civili.
No, no, ma infatti.
Buongiorno a tutti. Secondo me quella di Massimiliano è stata una provocazione.
Vabbè, se è stata una provocazione, riuscito è stata male. Una stupidissima provocazione. Guarda, io lo vogliamo dire.
Ho letto anche qualche altro messaggio dire? Che ha mandato Massimiliano. E Massimiliano, l'unica cosa è che poi lancia questi frecce senza metterci la faccia. Per cui,
vabbè, questo è un altro discorso.
No, no, questo è il discorso.
Ma non
per
è il problema
definisce
di metterci la faccia o no. Il problema è quello che
dici.
No, ma è quello che dici, Maurizio. Perché la faccia non è. Ci sono persone che hanno. Non è che tu qui siamo a. Che dobbiamo identificare gli ascoltatori. Mandi, c'hai un profilo, io pure ho una foto, magari posso avere una foto di un tramonto, di una cosa, si chiama Massimiliano e ha detto una cazzara, mo al di là che si è identificato grossa. O meno, non è che vogliamo il codice fiscale. Le ascoltatrici di questa radio si riconoscono subito con i loro panzi, i loro capelli unti, che parlano di patriarcato e cazzate piccole borghesi, solo perché non se le scoperebbe nemmeno Rocco Siffredi dietro le tribù.
Sai che è talmente tanto sbagliato che sembra fatta apposta, cioè è talmente tanto un messaggio di merda.
Mazza. Ma io ho cercato di fare democrazia perché sono sposato, ho due figli maschi e due figlie femmine.
Democrazia.
Però vi posso assicurare che in casa la democrazia non esiste. Primo. Secondo voi
il dolore di
una non esiste età, la democrazia. Sono stravecchi, ho 57 anni.
Beh, sei vecchione.
Però sono convinto
si muore facile,
che se abbiamo l'uomo più stronzo sulla faccia della terra e la donna più stronza sulla faccia della terra, non c'è partita.
Non c'è partita, signori.
Chi vince?
Chissà. Vince? Lo lascia così, lo lascia così. Non lo dice, lo lascia nell'aere a metabolizzare. No,
però
Maurizio?
Non ha avuto paura di
però
dire
sei vecchio,
come stanno le cose.
Amico mio, sei vecchio. 57, diciamo che dopo, vogliamo dirlo ufficialmente, dopo i 46 anni si è vecchi.
No, anche meno,
non solo,
favore.
Si muore molto facilmente.
Dopo i 46 anni si è vecchi, signori. Vai avanti. E non c'è niente, non bisogna nasconderlo.
Io volevo rispondere al tipo che ha detto che le donne si rimano contro tra di loro,
sì, prego.
Dicendo
contro.
Sì, è vero, è molto vero, spesso, perché le donne affrontano in campo lavorativo un tipo di competizione che gli uomini neanche vedono da lontano, perché l'uomo
interessante.
L'uomo si sveglia la mattina ed esiste, la donna
però attenzione
in Africa con le gazzelle
la gazzella,
deve
la gazzella.
A correre.
No, mi sono perso un attimo,
le gazzelle gli rompono i coglioni,
la gazzella.
Bella
gazzelle.
Questo paragone con le gazzelle,
la gazzella corre,
la competizione è competizione
in gamba della mia collega, in modo tale che la scema sia la mia collega e non io.
Hai capito com'è la storia? Hai capito la storia? Siccome la donna è scema, secondo l'uomo, deve combattere con lo stereotipo. E per questo, secondo guarda, che non è sbagliatissimo.
Non è sbagliato proprio per niente.
E è per questo che, secondo lei, le donne a volte si fanno, a volte, non sempre, fanno la guerra fra loro, perché in una società matriarcale, patriarcale, maschilista, alcune ritengono di dover essere più competitive fra di loro per emergere.
È tipo suora tua, no? Visto quando le vediva sempre. Suora tua?
Non è
una corsa al suora tua.
Ma tu, uomini che hanno. Che avevano la competizione, Mauri. Non l'hai mai incontrato?
Certamente, Maurizio.
Però Mauri scusate, meno,
ma allora possiamo dire che è una società competitiva,
ma ci stanno delle
che è una società competitiva e che fa sì che tutti quanti siano in competizione fra loro. D'altra parte, Maurizio, la differenza qual è? Che se una donna si sveglia in Africa e deve correre dietro una gazzella, poi va a finire così.
Poi c'è il leone che piange con coccodrillo.
Attenzione, vai.
Secondo me ci sono persone stronze. Per
silenzio.
La competizione tra le donne in campo lavorativo secondo i più è più forte, perché le donne si devono adattare a un mondo che è patriarcale.
Vedi?
Quindi si devono.
Diciamo, io un po' la penso come lei.
Non è sbagliato, secondo me.
No,
gestire le cose che non sono da.
Maurizio è d'accordo.
Non sono loro, ma sono da uomini. E quindi devono dimostrare di essere uomini.
Chiara,
allora.
Chiara,
sì,
Chiara.
Ma perché
non
in una...
per niente si dice una donna con un carattere forte, o che c'ha un caratteraccio, o che è una donna con le palle. Ma perché che le palle? È una donna con un carattere
vedi,
forte.
Vedi Mauri che ha ragione questa nostra amica.
Vabbè,
no?
Al di là di quello, ma perché succede anche in ambienti totalmente femminili? Perché in ambienti totalmente femminili dove.
Cioè, quali sono questi ambienti totalmente femminili?
No, ma magari stai in un negozio che ne so, di parrucchiera piuttosto che. Non lo so.
Quindi
non lo so.
Maurizio,
potrebbe essere in un ufficio.
campana, Mauri.
In un ufficio.
Però secondo
ufficio,
me pure quello è frutto di un retaggio, Mauri. No, è un retaggio. Con cui purtroppo si è cresciuti. Guarda che non è da sottovalutare. Secondo me era sbagliatissimo.
No, ma secondo me perché ci stanno donne che sono stronze di base e ci stanno uomini che sono stronzi di base.
Ma questo non c'è dubbio. Questo è una banalità.
Però nella fattispecie non è così
sbagliato. Però non è così sbagliato.
In realtà.
Ho capito, però lo sappiamo, è inutile dire ribadirlo. Spero nel 2022 che ci sono uomini stronzi e donne stronze.
No,
che
va vogliamo, bene,
perché questo dico che è una banalità, nel senso che è una cosa che dovremmo dare per scontata. Andiamo oltre. E questa mi sembra una riflessione intelligente.
È frutto di una.
Poi magari ragazza, cioè poi magari
sì,
non è così.
È un'attribuzione esterna di responsabilità. Ma perché te, donna, che sei stronza e invidiosa, non devi ammettere di essere stronza e invidiosa?
Ma non dico, attenzione,
è sempre il patriarcato.
Non dico che fa bene.
Può essere,
no, attenzione, non dico che faccia bene, però dico da dove nasce. Possiamo evidenziare magari da dove nasce.
Non sappiamo dove nasce.
Sappiamo dove nasce.
Super classico. Radio Rock Podcast.
Aerosmith con Dream On, il nostro super classico delle 7.45, il primo insieme di poi ne avremo altri due fino alle 10 in questo giovedì 27 gennaio, giorno della memoria, ricordiamolo. Cioè, allora ci scrivete, vediamo un po', perché gli ambienti femminili esistono e sono regolati da un mondo a misura di uomo, quello che dicevamo prima, no? Sentiamo invece Barbara, vai Barbara.
Buongiorno.
Ciao.
Ma secondo me non è come dice l'ascoltatrice, che bisogna dimostrare qualcosa perché sei donna, devi dimostrare che sei come un uomo. No, c'è competizione fra donne, c'è competizione fra uomini. Se sei bravo, sei bravo. Se non sei bravo, non sei bravo. Se sei stronzo, sei stronzo. E al contrario, se non lo sei, non lo sei. Ah, poi io ho 58 anni, non mi sento vecchia.
Beh, Barbara,
spero di non morire tanto.
Tu sei presto, l'eccezione che conferma la regola, Barbara.
Fate attenzione, ragazzi.
Simoricchia. Allora, attenzione, a Massimilià scrive Steffi, ma batte la PA, anzi a ripia. Noi ascoltatrici di Radio Rock siamo belle e imprevedibili.
No, signore.
Belle e imprevedibili.
È stato certificato che sia la Panaza.
Questo signore,
capelli uniti,
questo signore ha certificato che le ascoltatrici pesate sono con le loro panze, i loro capelli uniti. Che poi tra tante cose che poteva dire, perché proprio le panze e i capelli uniti?
No, a me curiosisce il capello unto, mi dà molto.
Che parlano di patriarcato e cazzate piccolo borghese solo perché non se ne scoperebbe nemmeno così freddi dietro di
distribuzione.
Vabbè, solo per quello. Però ha fatto un po' come Miss Italia quando parla della fame del mondo. A me non sembra affatto che abbia fatto come Miss Italia che parla della fame del mondo. Sì, non mi sembra affatto che abbia fatto questo. La risposta a una domanda, tra l'altro, lei è assolutamente parte in causa. Che cazzo c'entra la Miss Italia con la fame del mondo?
Ripeto, ha risposto ad una domanda.
Comunque, calcolate che ieri il mio direttore generale, che sta facendo una selezione per una nuova amministrativa, ha postato tutte le foto delle candidate sul gruppo del cazzeggio dove ci sono solo uomini. Ha chiesto quale fosse secondo noi la più figa, società di Milano. Tutti i colleghi, ho taciuto, hanno scritto i loro commenti del cazzo. Che tristezza, ci scrive Paolo. Poi, ecco, ancora siamo combinati così, nel 2022, con le chat di soli uomini, con le foto, che chi è più figa tra queste. Vabbè, ragazzi.
Ok, no, sì? È una cosa deprecabile.
Direi.
Poi, se è in gioco, che rimane in gioco, no. Una battuta, no, però è come la donna che fa.
No,
certo che tu capo.
Un gioco no, è un gioco del cazzo.
Capo,
dai, che vuol dire? Che gioco è?
No, che tu capo lo faccia, quello è grave.
Se no, tra ma anche colleghi, se lo fa, no.
Allora, noi ci abbiamo il nostro gruppo, adesso Emilio ci manda
le
foto di Sara Giacani, di Barbara.
Che chi è la più figa tra queste qua?
Ma che roba è?
Ma che stiamo veramente nel Medioevo? Dai,
se noi tra di noi ci mandiamo facciamo discorsi anche camerateschi, ma è un altro discorso. Ma su colleghi,
ma che c'entra, ragazzi? Ma che c'entra?
Come te permetti?
Ma che c'entra camerateschi? Nel senso, non lo so, ragazzi. Io, sinceramente, non mi verrebbe mai in mente, ecco, di mettere all'interno di una chat le foto di 10 donne. Oh, chi è la più figa? Chi piamo tra queste? Cioè, in modo tra virgolette pseudo serio.
Non lo so,
ragazzi, sono strano io, per carità, sono strano io, quindi non credo di così come troverei abbastanza strano ricevere un curriculum per venire a lavorare a Radio Rock da una ragazza che mette la foto in costume o...
A parte che hai sbagliato, ragazza, perché è una radio, quindi tendenzialmente a parte Twitch
non hai sbagliato perché a quanto pare molti selezionano ancora così, evidentemente, no?
Ma come fa il maniglino
a quanto pare io trovo una cosa di una... e avrei fatto probabilmente, non lo so che dire, avrei fatto come Paolo, cioè mi sarebbero cascate le braccia e non avrei risposto, però insomma sarebbe da uscire dal gruppo per una cosa del genere, sinceramente. Alessandra scrive Barbara Seydoul, quindi d'accordo con Alessandra, d'accordo con Barbara sostanzialmente, concordo con Maurizio, ha ragione, scrive Andrea. Voi siete team Diletta o team Belen, scrive Luigi, ma perché cosa ha detto Belen?
Non credo,
lo so,
che ci sia
una contrapposizione,
non
mi risulta. No, Alessà, credo sia pure un reato contro la privacy e pure body shaming.
Ma certo che lo è. E la cosa molto grave è che lo faccia un capo in una chat del lavoro. Quella è molto grave.
Allora, è un aggravante, però secondo me è grave pure se lo fanno dei collaboratori all'interno di una chat del lavoro, che fanno la sfilata e dicono: oh, regà, chi ha più figli dovrebbe prendere il nostro capo, secondo voi, tra queste? No, non so, voi la trovate una cosa...
No, mi sembra una cosa assolutamente sbagliata.
Sembra di andare al macellaio
1400, non lo so. Dire che ragazzi, so,
prendo, devo dire, qual è il filetto più buono?
Farò io che sono strano, che non lo so, magari.
Lancio un'idea per gli ascoltatori di Radio Rock. Ma se al genio del curriculum mandassimo tutti quanti un curriculum falso a nome sto cazzo con foto di peni in bikini, che ne dite?
Cos'è il pene in bikini? Pene in bikini è carino, come lo mettiamo?
Per
bro?
Cos'è, cos'è il pene in bikini? Vabbè,
a parte del reggiseno dove la
bikini. Allora, ne è un esempio Hooters in America, però quella è una cosa loro, che prendono solo ragazze fighe. Sì, ed è una cosa tristissima, devo dire la verità. Hooters credo sia una catena, no? Che cos'è? Sì. Locali in cui, cioè, il minimo comune denominatore è che ci siano, credo, delle ragazze molto avvenenti a servire.
Beh, come accadde poi esportato anche in Italia, partiva dall'America, una catena di grandi magazzini che prendeva solo ragazzi, diciamo, sì, tra nella fascia 18-25,
una porcata, possiamo dire, possiamo dire,
fuori.
È una porcata, possiamo dire, una roba allucinante.
Hai rotto il cazzo con i messaggi lunghi 50 km.
Questo pure è vero, Gianluca ha ragione, vai.
Scusate, sono quello bellissimo del messaggio di prima, però dalle risposte di Maurizio poi l'invidia franca fra uomini c'è. Capito?
Sì, ma io ho l'invidia nei tuoi confronti.
Va bene, vai avanti. Punto di Fabio.
Massimiliano dei Novak, perché stavo dentro al bar e si sentiva bene.
Sì. Di non
stava a parlare con il cibo.
Sì.
Se è Norvacchi, se quello ci ha litigato con Maurizio, che ha fatto?
No,
Maurizio,
non è lui. No. Non è lui, è un altro Massimiliano.
È lui. Vogliamo dire che lui.
Massimiliano.
Sta a far culo.
Dei, vabbè.
È bandato, ancora una.
Bandato.
Io ti amo, Fabio. Lo posso dire dopo 5 anni che ti voglio proprio bene.
Fabio è il numero uno. Lo più grande di tutti. Fabio è il più grande di tutti. Va bene. Vi ricordo che Zuckerberg, prima di Facebook, aveva creato un sito che comparava le donne. Le donne, le campus, che vuol dire? Le vuole nel campus. Forse tra l'altro rubando le loro foto, ma non mi risulta che fosse. Io ho visto il film Social Network che è raccontata un pochino la storia.
Sai che devo
di Zuckerberg. Bel film, insomma, non so poi quanto possa essere attendibile, visto che è stato poi un po', vabbè, è ovviamente un po' romanzata la storia, un po' criticata per questo, però credo che, cioè, non mi pare di aver, adesso magari l'ho visto qualche anno fa, non mi pare di ricordare di mi pare che lui fece una primissima versione di Facebook all'interno di un campus universitario.
Nasce da lì.
Cioè, praticamente il microcosmo di partenza non era il mondo, poi lo è diventato, ma era mettere in comunicazione, far contattare fra di loro studenti di un campus universitario. Ora, non mi ricordo questa roba qua delle donne come dire, avvenenti, rubando le foto, magari lo ricordo io.
Perché l'ha fatto,
se l'avesse fatta, ha fatto una cazzata, cioè ha fatto una cosa che secondo me non ritengo appropriata, però poi ognuno ovviamente non lo so, insomma, credo che si potrà verificare in questo caso la situazione. Dunque, per quanto riguarda invece la musica, andiamo avanti con i Deus, questa è la loro Suds and Soda. Radio Rock Podcast. Siamo Snaz, questa è Burn di Empire su Radio Rock alle 8:10. Allora, vediamo un po', c'è qualcuno che ci scrive, signor direttore Pappagallo, che vuol dire che 46 anni? No, io 46 anni, uno è giovanissimo ancora. Dico, dopo i 46 anni si comincia a invecchiare, ormai si è vecchi.
Non solo, ci sono degli studi in merito, superati per esempio i 52. Sì, sì, sì. Più o meno, si entra nella fascia.
Attenzione, Mauri, prima che ti scaldi, prima che ti scaldi, Mari, c'è una deroga.
Maurizio,
c'è già una deroga, Maurizio, perché se uno ascolta Radio Rock non è vecchio, quindi non è così. La deroga, sentiamo.
Secondo me va contestualizzata la cosa. Cioè, dire che quell'azienda che sceglie persone 18-25 è una porcata, secondo me è sbagliato, perché l'azienda sceglierà in base a quello che gli serve, no? Cioè, se io vado a fare un colloquio con Roberto Coll per la pubblicità di Ovidio Coll e ho i denti storti, Roberto Coll non mi prenderà mai.
Roberto Coll ha chiesto
Maurizio Paniconi, lascia perdere che gli dà una lira, perché Maurizio Paniconi è un bell'uomo e c'ha una bella dentatura, però non per questo ha fatto una discriminazione. Ognuno, secondo me, ecco. Poi, naturalmente, se uno va a farlo con l'occhio del mercato e ti discriminano perché sei negro, allora lì è discriminazione razziale.
Parliamo.
È un estremo.
Sì, direi proprio di sì.
Cioè,
diciamo
ognuno, secondo me, va contestualizzato.
Noi vogliamo solo i bianchi, noi vogliamo solo i neri. Quello che dice lui, perché se io da fare un colloquio come modello in costume da bagno, c'ha ragione quello a dirmi: ok, mi mandi delle foto.
Bravo, bravo.
Lì si chiedeva una receptionist, credo, d'albergo normale. La domanda è: a cosa serve la foto in costume?
Sì, appunto.
No, guarda, io adesso non vorrei mai difendere Lorenzo l'ascoltatore.
No, certo.
Che si riferisse al fatto che Emilio diceva questi che assumevano solo ragazzi ai tanti, diciottenni, eccetera. E in base all'esigenza della comunicazione che l'azienda vuole dare, magari
la notizia scottante di oggi, sapete che ogni giorno... al di là di queste puttanate, il Presidente della Repubblica, il Covid che ci ha rotto un po' le scatole, insomma, no, il conteggio, le cose, i vaccini. No, ci sono delle notizie ficcanti. L'altro giorno parlavamo, abbiamo fatto un focus, no, su Ron Moss. Moss di Beautiful. Abbiamo parlato di cose importanti che poi raccontano la vita, no? Oggi c'è questa storia che ci gira un ascoltatore molto importante, di Marco Columbro, che rompe il silenzio dichiarando: confessione scioccante di Marco Columbro, i miei parenti sono alieni.
Ma lui sta fissa da anni questa storia.
Sì, ma credo che lui non ci sia più tanto con la testa.
Allora, purtroppo il sillogismo viene da fare, perché dopo quell'evento spiacevole a livello di salute, diciamo che ha preso una deriva un po' strana.
Ho pensato questo. Adesso mo legge sta notizia, che questo magari poraccio ci sta con la testa, mi pare pure irrispettoso, perciò la leggiamo.
Ed è per questo.
La leggiamo subito. Allora, volto che è più che noto al pubblico televisivo degli anni 90, Marco Columbro è tornato a far parlare di sé. Ma andiamo con ordine.
Perché serve?
Sì,
calma.
Dopo la fine della sua carriera televisiva, relazione a affermazioni forti che non hanno lasciato indifferente chi era abituato a identificarlo con il rassicurante presentatore la domenica pomeriggio. Ma è una vita che non si vede Marco Columbro.
È che non sta in TV abitualmente, tanto.
Lui ha avuto tra l'altro nel 2001 un brutto aneurisma, lo ha portato al coma, poi ne è uscito molto bene. Cioè molto bene, insomma, ne è uscito
fisicamente
bene,
apparentemente
nel senso vivo,
perfetto.
Ecco, vivo, molto bene,
solo, in grado
bene,
proprio di intendere, cioè, di volere ed è autosufficiente.
No, nel senso, voglio dire che c'è stata una faticosa riabilitazione, no,
quello
certo.
Del Marco. Lunga e faticosa.
Nonostante la ripresa del lavoro in televisione, a qualche mese dalla malattia, la sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2003 e poi il silenzio. Silenzio solo apparente, perché lui in realtà ha dichiarato delle cose, no? Ha detto: la religione e un certo tipo di scientismo ti porta a pensare solo con la testa e non con il cuore, no? Quindi lui dice: bisogna fare un risveglio interiore, sostanzialmente. Ha detto più volte, per raggiungere una condizione emancipata. Poi ha detto che, insomma, lui ha parlato di reincarnazione. Ha detto che lui sarebbe stato un cavaliere templare evolutosi in monaco benedettino, prima e medico poi. Cioè, quindi lui ha fatto il cavaliere templare, il monaco benedettino, il medico e poi Marco Columbro. Questa è l'evoluzione, diciamo. Della...
No, io penso che manchi qualcosa, però.
No. Lui ha fatto.
Il salto è questo, sei sicuro?
Allora, lui ha fatto il cavaliere templare nel coso. Poi ha fatto il monaco benedettino,
che ci può stare.
Poi il medico,
ci può stare.
Marco Columbro.
Mi manca un passaggio tra
medico e Marco Columbro, che
ci vorrebbe una cosa, una sfumatura.
Ma scusa, lui nel Medioevo ha fatto il templare.
Allora, senti come torna.
Nel Rinascimento ha fatto il monaco benedettino,
collegato un po'.
Nell'Ottocento ha fatto il medico, nel Novecento Marco Columbro.
Periodo illuminismo ha fatto il
medico.
No,
7-800 ha fatto il medico. Tra il 750 e l'850.
Mi manca una roba. 8-9
per la sfumatura, perché se tu ci pensi, cavaliere templare, monaco, medico,
vediamo se lo spiega. Sì, allora, questa
generale de battaglia.
Allora, se hai più scettici, però devo dire anche persone superficiali, può sembrare sufficiente per bollare di inattendibilità. Marco Colombo,
è una cattiveria.
Sarebbe una cattiveria, una roba da superficialotti.
Sì, banalotti.
Altri saranno incuriositi dalle sue dichiarazioni relative alla provenienza aliena della specie umana. Cioè lui ha detto praticamente tutti hanno progenitori extraterrestri, quindi forse potremmo dire cavaliere templare, monaco benedettino, medico extraterrestre, Marco Columbro. No, non va bene
per la sua teoria. In realtà l'extraterrestre sta alla cima di tutto ciò.
E però chi dice che non può stare anche in mezzo?
Caro Emilio.
Attenzione, vediamo che dice.
Caro Emilio,
allora, lui dice che i capi di tutto il mondo, a partire
di stato di tutto il mondo, a partire
dagli anni 40 del secolo scorso, avrebbero avuto dei progenitori, vedi che come dico io, progenitori extraterrestri.
Allora attenzione.
A conferma di questa tesi, cioè lui porta anche le prove, non è che non mi è spara cazzate così, dice ci sarebbero alcune parole di Papa Francesco che avrebbe detto proprio più volte che Gesù è un alieno. No, io non ho mai sentito
come
dire.
Come no, l'ha detto.
L'ha detto?
Disculpe, tengo a dire una cosa, Gesù Cristo è un alieno.
Ah, è vero,
la sera lì.
Ma lui non parla così, ma parla in italiano.
Come no?
No, vabbè, sarà così. Allora, quindi dice: tra l'altro, dice: cioè, se tu vai a vedere il Vangelo, dice Columbro, all'ottavo capitolo.
Che io ho letto. Ah no, io ho letto
quattro pagine della Bibbia. All'ottavo capitolo, romanzo, come si chiama? All'ottavo.
L'ottavo capitolo
di Giovanni. Del Vangelo di Giovanni, ottavo capitolo, versetti 21-30, è scritto chiare lettere: voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo, quindi sono un alieno.
Ma no,
è chiaro. Scusa, non è di questo mondo, è un alieno.
Sì, ma sarà Regno dei Cieli.
Voglio bene a Marcolino, ma io non credo.
È alieno,
che...
quindi Regno dei Cieli è un altro regno, è un'altra parte. È alieno da noi, sì. È un alieno.
Sì. Guarda, posso,
bisogna
non solo
vedere che significato dà la parola alieno.
No, è quella.
No, lui è alieno, è quello, ragazzi. Alieno è quello lì. Lui,
poi,
tra
se
l'altro,
tu l'alieno te lo vuoi immaginare, piccolino, verde con la capoccia grande, e allora.
Comunque, ragazzi,
però,
la storia degli alieni. Mo adesso,
a meno che
Columbro,
non sei Tarzan.
Guarda, che
questa
cosa degli alieni è una roba che. È una roba che. Cioè, non è solo Columbro, roba che la dicono in tanti. Quindi lui, la reincarnazione, gli alieni, eccetera, eccetera. Va bene. Dunque, guardate, giusto ieri mi sarei sotterrato, ci scrivono. Ho un collega omosessuale, ha chiesto a un paziente dove fosse quel figo di suo nipote. Non avendo mai visto suo nipote, significa che il direttivo quasi tutto femminile ha un gruppo dove fa le medesime cose nei vari gruppi maschili. Io comunque l'avrei defenestrato, perché comunque non è modo. Devo dire, non ho capito nulla di questa storia, descritta malissimo. Però se ci fossero delle donne allo stesso modo che mettono delle foto di uomini e dicono chi è il più figo, ne dubito sinceramente che una capo ufficio mandi a collaboratrici donne foto di aspiranti di persone che vogliono essere assunte per dire chi è il più figo, chi assumiamo. Mi farebbe rabbrividire allo stesso modo, probabilmente. Insomma, la troverei una cosa inopportuna allo stesso modo, si può dire o non si può dire? No, per dire, no, se poi
secondo me Marco Columbo dovrebbe mandare il curriculum con la foto in costume.
Sì, ma che c'entra, però?
Però non è sbagliato.
Ha voluto unire due argomenti.
Non è
vabbè.
Mica sbagliato, non è affatto
sbagliato.
Vabbè,
qualcuno dice tranquilli, il Covid è alla frutta. Vabbè, se lo dici tu ci fidiamo, diciamo, tendenzialmente sappiamo che possiamo fidarci. Ma la notizia, aspetta un attimo.
Questi che si sono incarnati sono sempre stati cavalieri,
è vero,
principi,
è verissimo.
Però, insomma, è stato un coglione,
esatto,
ogni volta. Che
sì, è vero, è vero.
Ci fosse uno che dice io sono stato,
è vero,
un ciabattino,
bravissimo. Cioè,
un
ma è uno che si era incarnato in un povero coglione, cioè era un cretino qualsiasi nel Medioevo.
Sono nobili,
cavalieri templari, nobili, personaggi incredibili. Vabbè, è così, dai, che vogliamo fare?
Sempre potete vi rincarnare.
È la peggio, però, no, io dire, cioè, sono rincarnati voi dei coglioni.
Columbro è nella scemare,
no,
la cavaliera Columbro.
Columbro non ti permettere, Columbro è un grandissimo.
Mi manca però lì in mezzo.
Columbro è più di un cavaliere.
Manca in mezzo.
Cosa ti manca in mezzo?
Tra il medico e Columbro, una cosa.
Columbro riempie tutto, una ragazzi. Cosa. Non c'è bisogno di.
Magari era un investigatore, Columbro.
Bello. Qui si chiama bravo, Caparezza. Mauri, bravo, questa Mauri. È Larsen.
Radio Rock Podcast.
Allora. Allora, c'è il nostro amico che ci manda, ci scrive un altro messaggio per chiarire quello precedente e ci dice: allora mi occupo di assistenza sanitaria domiciliare, sono stato abbastanza vago perché so che vi ascoltano, però ecco appunto, trovandomi con un collega che chiede una cosa del genere di una persona che non conosce, significa che qualcuno gliene ha parlato. Bene, in questo secondo messaggio ho capito ancora meno di prima. Voi avete capito qualcosa?
Io penso che lui abbia il terrore di essere riconosciuto perché siete che sono colleghi che ci ascoltano.
Però non ci ho capito niente.
Però non ci capisce niente.
Mauro, allora, lui è che si lavora in ambiente assistenza sanitaria. Okay. A questo collega omosessuale che ha chiesto a un paziente: dov'è quel bonazzo di suo nipote?
Del nipote.
Siccome questo paziente, ragazzo omosessuale.
Io del nipote, del nipote mio.
No, del paziente. No, siccome del questo paziente. Ragazzo, a quanto pare, non ha mai incontrato questo nipote, significa che ha saputo che è bono dalle colleghe che tra di loro hanno parlato.
Vabbè, ora, però, a me non mi sembra mica tanto anormale. Che è successo? Capito. Magari avranno visto uno passare che è buono e due colleghi hanno detto: quanto è buono quel ragazzo?
Vabbè, che è successo? Non sappiamo, cioè, non sappiamo. Detta così, allora, detta così mi sembra una cosa un po' inopportuna. Però non sappiamo il livello di familiarità che c'è fra le persone. Che ne so, da sto
anche
paziente.
Il livello d'amicizia.
Poi, amicizia. Che ne so, allora, boh, ragazzi, un conto che uno...
Detto così, no. A me non mi verrebbe mai in mente... Cioè, io dico, a me non mi verrebbe mai in mente di andare a casa... Adesso non so, a casa di un paziente. Di andare da una persona e dire: oh, ma quella... Che quella bonazza di tua nipote o quel bonazzo di tuo nipote dove sta? Cioè non lo so, non è una roba che però ognuno no, siamo tutti diversi, non è che no, dobbiamo essere tutti uguali.
Appunto, qual è il grado di confidenza? È pure vero che voglio dire, adesso se stiamo per
sì, però non è solo, scusa un attimo, non è solo un discorso di confidenza, Mauri, perché sennò passa, cioè sembra che il problema sia soltanto la confidenza. Siamo persone anche diverse. Io non ho credo di avere questo tipo di attitudine,
ma poi
nel
il
dire
che uno si trova sul posto di lavoro forse sarebbe meglio evitare.
Tra l'altro,
questo non significa che adesso, al di là dell'etica, no, del lavoro, se stiamo camminando per strada io e te e passa una che è buona, io dico: ammazza quella quanto è buona.
Sì?
Sì, ma scusa, mo non
che
si può dire.
Ma non lo dici tu, no. Ma dai. No. Tra di noi, senza malizia, no. Una passa è buona, tu dici: no. Ma se è buona quella?
No.
No, no, non fai commenti.
Ma non è
se
manco da dire no come
se
fosse
una bella ragazza.
Un peccato
se passa
mortale.
Un bel ragazzo,
ho detto
un bel
che
ragazzo.
È un peccato mortale. Ho detto che non lo faccio.
Ma non è vero, Emi.
Non è vero. Allora, lo fa.
Insieme,
ma quando mai? Quella che c'aveva il cazzo, non ho capito. No.
Ma chi è? Il cazzo è una passione.
Ma chi è?
Allora, vabbè, no, ragazzi.
Lui si riferisce. Calma, spieghiamo. Lui si riferisce a quella persona che impunemente ci ha rubato il taxi. Ma quello è un altro conto.
C'era una trans che ci ha rubato un taxi una volta.
Quel giorno.
Ti ricordi? Però lì, aspetta, tu era una critica forte.
Non è una critica. No, mi piaceva.
Al pene, al fatto che ci abbia rubato il taxi, questo
sì, bravo, cioè, sì, quello, vabbè, ti arriva a quello, però non sono solito dire: oh, guarda quella che bucio di
quello. Ma perché diventa subito guarda quella?
Ma perché? Ma uno non può dire quanto
puoi
è bella,
semplicemente è una bella ragazza, scusa, non capisco.
Non,
io
non lo so, non ha, allora poi
c'è,
scusa,
c'è
un problema,
devi subito dire,
c'è un problema, c'è un problema che dal mio punto di vista, però sono serio in questo, ma non è che sto dicendo non è una roba di merito quello che sto dicendo, è semplicemente che io prendere una persona, un corpo, e astrarlo dal suo cervello e astrarlo da come pensa, da come si pone, da quello che dice, da quanto è intelligente, per me non mi viene a dire bello, perché è un guscio vuoto, cioè non lo so, io magari
tu
sarei più,
che non sei mai stata così, sarei passeggiando più da solo, mille
ma
persone
da solo,
che incontri,
sì, ci posso aver fatto, però
non vieni attratto ma magari dalla cosa,
ma non al
piace.
Punto da esternalizzarlo.
Senti,
non al punto da dire
adesso da dire, non più perché sono nuovo, però insomma voglio dire, a 20 anni
ma
mi
mica,
ragazzi, giorni passavo, prendevo l'autobus,
intendiamoci,
e
mica ve ne sto a fare una cosa, mica so di che siete due maiali,
ma infatti sei malato te, non è che
sarò malato io, che te devo dire, Maurizio?
No, è che mi sembra strano che appunto, conoscendoti, io non credo che te va a dire: oh, è bucio del culo.
No, non lo dico neanche io,
proprio no.
Ma dire una persona che passa: ammazza quanto è bella quella.
No.
E
no,
che è? Mica gli hai detto i morti?
Ma
eh?
Non è una. Allora, non sto dicendo questo.
Ne
sto
la
dicendo,
stai sminuendo.
Sto
come
dicendo
donna,
che io
come
personalmente
uomo,
sbaglierò. Sarà per carità, ma siamo diversi, e questo è il bello. Non ho bisogno, non sento il bisogno di esternalizzare una roba che penso. Cioè, nel senso, se io vedo una ragazza passare, non è una cosa che mi fa dire che la devo condividere cameratescamente con i miei amici. Cioè, non è una cosa che faccio in quel modo lì. Cioè, semplicemente. Cioè,
certo,
non,
per carità.
Non ci sta, no? Penso non è
no, per carità, perché però questo. C'è differenza tra passa uno, oh, faccio e tra tre amici ammazza quella quanto è bella.
Diciamo ragazzi, non ci nascondiamo però dietro un dito, non siamo ipocriti, diciamo che tendenzialmente quel tipo di comunicazione fatta tra amici si svolge in quelle modalità lì, di è solito, poi non sempre, sì, però molto spesso si svolge in quel modo lì. Cioè io adesso sinceramente non riesco a immaginare una macchina con 4 ragazzi e uno che si qui magari nella periferia di Roma e uno che si rivolge all'altro, ui guarda che bella fanciulla che sta passando.
Questo che significa?
Cioè,
scusa,
è che di solito non funziona
che
così.
Che siccome tu fai parte dei parioli, ne stai con
no, io non faccio parte dei parioli.
Allora,
sto dicendo,
lo vuoi dire?
A parte che anche però le periferie. Però sto dicendo, no, sto dicendo che non mi immagino a Roma, qua fuori, alla verità, ai parioli.
Ma scusa,
uno in macchina.
La famosa macchina con 4 amici nella periferia di Roma, passa sta bella ragazza e al chiuso, senza dar fastidio a lei, uno dovesse dire, ammazza quella che figa. Per te è importunare una persona?
No, ma ho detto
che è un modello comunicativo sbagliato.
Faccio. No, non mi piace, non mi piace questa cosa qua. No. Però io anche scureggiare dentro una macchina non mi piace. Cioè, nel senso.
Perché non è proprio la stessa cosa. Però,
beh, oddio. Cioè, nel senso.
Vabbè, ma scusa,
andare in una macchina non mi piace. E a me non mi piace. Oh, ma che te devo fare? Ma che vuoi da me? Non
allora,
mi piace.
Amici,
non
una macchina, piace. Che si fanno una pipetta, allora no.
A me
quattro
non
amici in una macchina.
Non mi piace.
Ma non hai fatto mai.
No, non l'ho
mai condiviso.
No, è una cosa privata.
E allora c'hai delle amicizie malate.
È una cosa.
Non solo. Hai delle amicizie che non sono sincere con te.
Poi tra l'altra cosa bella, quando io dico che guardi che mi è capitato di vedere dei vecchi amputati,
ma
che si
masturbano, ma la solitudine,
sono io il porco, so io,
ma certo, sei malato,
so io,
sei malato.
Vedete, fai le pippe con i tirocchi, sei malato io, ma guarda che sei forte,
scusa, cioè, con la propria roba,
guarda che sei forte.
Puoi ripetere per favore la categoria dei video che hai guardato un attimo? Ripeti,
no, per dirne uno,
ripetilo un attimo,
che ne so, un vecchio amputato che si vomita addosso mentre si masturba. Qual è il problema?
3899 106 600, che categoria?
Sai che ci sono scoperto? Ci sono dei video, io vado a cercare sempre per fare la trasmissione, ragazzi. Mica per
noi, infatti, la gente.
Guarda, io
al
momento che smetto di fare la radio, non vado più su questi siti perché non mi interessano. Ci sono delle categorie di puke, si chiamano. C'è gente che si vomita addosso,
ma allora a questo punto non è meglio mettersi dentro una macchina con 4 amici e scureggiare?
Ma che paragone è?
Emilio, scorreggia in una macchina
è più sano. Cosa è più sano? Scusa,
forza, oggi
se
adesso
ti vomita addosso non è bello lo stesso?
Senti, facciamo una cosa, prendiamo la tua macchinina, andiamo in giro e facciamo delle scorreggia.
No, raga, io la trovo una cosa, ti giuro, questo fatto qua di qua, guarda, io vi vedo davanti agli occhi 4 ragazzi in una periferia romana, eccetera. Pra, Rutti, oh, guarda questa che sorca.
Ma che immaginario,
cioè, la trovo
c'hai?
Una cosa disgustosa,
sorca,
ragazzi.
Padre.
Che fregna, quello che è. La trovo una cosa disgustosa, ragazzi. Che vi devo dire? Poi, cioè, io che dice, ma che categorie te guardi? Oh, ma che categorie vuol dire? Allora, no, scusate, ragazzi, perdonatemi.
Invece, il vecchio amputato che fa vita.
No, è meglio la missionario. Allora, uomo.
Certo, perché.
Allora, la categoria.
Le scelte sono quelle.
Quella
no?
che mi piace a voi, no? La categoria che mi piace a voi. Uomo entra, suona la porta con una pizza in mano e poi
scusate,
nemmeno e fa l'amore alla missionaria con questa ragazza, dai,
ma
su,
non sono
ragazzi.
Le uniche due categorie che esistono,
ma che roba è, dai,
fermiamoci un attimo,
che roba è, Emiliano Rubi, che c'è?
Poi bisognerebbe pure capire effettivamente quali sono le modalità di comunicazione, cioè se le persone, i quattro amici che parlano in macchina parlano tra loro oppure esternano così tanto la cosa da farla sentire a lei, per farla sentire a lei.
Certo, certo.
Bravo Emiliano.
C'è una bella differenza.
Certo, certo. C'è
sì,
una
però
grande
posso,
differenza.
Però Emiliano, posso dire, però posso dire che a me non piace nessuna delle due cose. Cioè, una me la trovo proprio disgustosa, l'altra, cioè, di esternarlo davanti a lei.
Scusa,
e
ma
l'altra
io sono distratto da questa immagine.
Basta!
Tua che guarda
è tremenda,
il video, cioè, che
tremenda.
Digiti vecchio amputato vomita.
Perché un vecchio non ha paura, cioè, fammi capire, un vecchio amputato non può godere. Questo è quella cosa.
Sì, però mi fa molto ridere che tu con
le
mani
vecchio,
lì
secondo
digiti,
te non ha bisogno, non ha, non può,
vomito.
Scusa, uno lì non può trovare profitto, trovare piacere dalla propria, non lo può fare.
Ma
vabbè,
già
vabbè,
uno che fa queste cose e si filma non è che
non sta bene,
non è una cosa bella. No,
è perché non dovrebbe essere bello? Ma perché fa schifo?
Perché sì.
Allora, fermi tutti. Lui scureggia e rotto in macchina, no?
No, io questo tra l'altro.
Oh, guarda che fregna questa qua. E questo sei tu, no?
Sono proprio cose che non faccio.
E poi uno che si filma per i cazzi suoi fa schifo. Questa è la morale.
Scusa,
secondo voi altri,
il vecchio amputato che vomita, che sinceramente
e non
mi
lo
dà
può fare.
Un piccolo
tu vuoi proibire al vecchio amputato?
Lui lo può fare. A me fa ridere che tu lo vai a cercare come categoria
per vedere cosa c'è nel
ma
mondo.
Che devi vedere?
Radio Rock
Podcast.
Yoko Ono, Bruno Risas, che ci sta benissimo, devo dire, stamattina, su, con i discorsi che stiamo facendo. In qualche modo Bruno lancia anche un, così, un input interessante, no, su Yoko Ono. Devo dire avversata, odiata da tutti, donne comprese, e però anche lì, no, non ci sarà forse un po' di retromaschilismo, di paternalismo anche nell'atteggiamento nei confronti di Yoko Ono? Nel senso, a John Lennon piaceva così, la amava, si amavano, poi era un problema casomai dei Beatles, no, quello di dire, sì, sì, di mettere un paletto, di dire scusate, scusa caro John, però quando siamo nelle sedute, nelle session di registrazione siamo solo noi, e saranno cazzi loro, no, nel senso, si vede che gli andava bene così tutto sommato.
Infatti guarda che per esempio
questo odio nei confronti di Yoko Ono forse nasconde qualcosa.
Quel docufilm è molto illuminante perché svela veramente, mette una luce diversa rispetto a quello che uno può immaginare, sì, nell'immaginario collettivo, il ruolo delle personalità all'interno di quel gruppo, sì, e vedere un John Lennon a tratti in quelle riprese anche molto fragile di aver bisogno di st'ancora lo depotenzia, eh.
Oh, tra l'altro oggi devo dire ne ho, verrà il nostro Emiliano Rubi come ogni giovedì, ne ho da dirne,
ne ho,
contro di lui, eh. Ne ho pesanti perché
i vecchietti amputati,
Emiliano Rubi, no? Perché parleremo di Neil Young, e ah, okay, ci sarà infurerà la battaglia, devo dire la verità,
battaglia.
Allora Ale, il punto evolutivo che ti manca è uno: lui è stato il collo di Maurizio Costanzo, poi è diventato Columbro e Costanzo ha perso il collo,
ok,
no, questo potrebbe avere senso,
potrebbe essere
Columbro ha lavorato con la Cuccarini, ora si spiega tutto. Tu dici che ha assimilato Lorella Cuccarini, la sua
pure Lorella Cuccarini, pensa,
credo che sì,
beh, Lorella Cavaliere del Plare,
no, no, aspetta, Eder Parisi è quella, è Novax,
Novax,
giusto?
Sì.
Mentre Lorella Cuccarini è quella, diciamo, di destra,
sì,
come
diciamo,
dire,
così,
contro...
no, diciamo che qualche anno fa ebbe un paio di uscite un po' strane, un po' conservatrici,
forse
insomma,
un pochino più di un paio, insomma, è sì, proprio famiglia tradizionale, quella,
diciamo,
roba
che
non ricordo male, sì, non ricordo male, ragazzi, che momento di radio, scrive Igor, e poi vendesi timone olandese fatto a mano, scrive qualcun altro, alla sagra no, la sagra dell'uva di Marino con gli amici dopo vino e vino ubriaco lesso, vedo passare una bellissima ragazza, prendo il cellulare, esclama ad alta voce, ammazza che fregna questa, ma registro e me la rivedo domani che mo sto ubriaco. Gli altri dopo un silenzio tombale sbottano in una risata. Queste sono le comunicazioni becere che mi piacciono. Ecco, a me,
beh,
sinceramente
però,
no.
No.
Sinceramente no, da nessun punto di vista. Adesso io non voglio fare, no, il moralista, ragazzi, brutto, perché non me ne frega un cazzo. Però tu hai detto ad alta voce una roba di questo genere, l'hai pure ripresa col cellulare contro la sua,
no, tutto sbagliato,
è tutto sbagliato, sbagliato. Simone, io
devo
voglio
in,
bene, però cerchiamo di evolverci un pochino da
il
questa
fatto
roba
che era imbriaco, che magari poi ti sei messo pure alla, non lo so,
no,
però
vabbè,
comunque
che cazzo non l'ha detto,
no, no, non sei,
adesso,
no, no,
il processo alle intenzioni,
bisogna,
e poi hai ucciso uno, e poi hai ucciso una persona e hai occultato il cadavere,
e che ne sai che cosa poteva succedere, magari stava imbriaco per strada, passa una macchina, lo mette sotto e tu devi stare tutta la vita con questo senso di colpa, che ha ammazzato l'imbriaco.
Vita tua.
Non mi sono mai
ubriacato.
Una volta e stavo dentro in... ero protetto in una casa. Ho passato la notte
protetto
abbracciato alla tazza del cesso.
Guarda che
nella
casa,
casa,
guarda che in una casa,
una
Maurizio,
casa, si muore facile.
È
stata la stessa sera in cui,
statistiche in mano, è il punto dove si muore di più nella vita,
tra
nel mondo.
Che istituto ha fatto questa statistica?
L'istituto delle statistiche hanno detto assolutamente, hanno scritto che l'85% delle statistiche,
no, sempre la virgola, che sembra più vero,
dicono questo.
Tra l'altro è stata la stessa sera in cui,
cioè, una statistica sulle statistiche.
È stata la stessa sera in cui ho dato, ho incendiato una scorreggia.
No, Mauri,
e facevo queste cose tra amici, si facevano.
Ecco, questa è un'altra cosa. Ti giuro, guarda, lo hanno fatto qualche amico nelle gomitive, dai, 15 anni. Io avevo 15 anni,
momenti.
Facevano schifo queste cose qui.
No,
a 15
18,
anni, mo ce n'ho 45. Ragazzi, posso
adesso
essere cambiato.
Migliorato, però.
Aspetta,
sì.
Oh, Mauri, insomma, questo, dai, è un sonoro jacuzzi.
Sì. Comunque si chiama Buccio dell'Allegria, scrive qualcun altro. Emilia, hai fatto come la figlia di Demita. Mio nipote non è cresciuto al tuffetto. Ah, che ha detto la figlia di Demita? Non lo sapevo.
Bello,
bello questo. Mio nipote non
no,
è cresciuto
al tuffello.
Io ho fatto a scuola al tuffello, quindi figuriamoci. Che poi dalla fine l'ho visto la mia scuola, la mia ex scuola, l'Aristofane, al tuffello. È andata a finire, è balzata agli onori della cronaca per una roba non piacevole. Hanno fatto delle fotografie e hanno trovato che praticamente in un cantuccio esposti alle intemperie
sera,
vi erano tutte le sedie
buono
a rotelle.
dei banchi.
Dei banchi a rotelle, scusa, non le sedie a rotelle. I banchi a rotelle delle scuole.
Cioè, messe lì.
Sì,
comprate e messe lì.
Sì, sì, sì.
Questo è un errore.
Allora, Emilio mi scrive qui, chi è Claudia. Emilio non è un artista e non sa ammirare la bellezza. Forse è questo. O forse, Claudia, io l'ammiro la bellezza, ma mi faccio i cazzi miei. Non ho bisogno di condividerla con gli altri. Qualcun altro dice, deve essere uno spasso andare in macchina con Emilio. Eh no, perché certo, se no che se non rutti o scureggi in macchina non, è, non ti diverti. Questa, no, no, questa è la vostra idea di spasso. Non ho capito quale fosse l'attività principale del vecchio. Si stava segando e per reazione ha vomitato? Oppure si è segato?
No, insomma, prego, no, ragazzi, dai, sorvoliamo.
Oppure si è segato perché no, è eccitato dal vomito. No, no, per favore, solo per capire, un rutto da Marco.
Ma
grazie
poi
Marco.
È amputato pure, poverino.
Vabbè, io ci ho messo delle cose interessanti. Delle... scusate la curiosità, vada per i borgatari, verissimo purtroppo, vedi Mauri. Ma i pariolini, le ragazze, le portano al Circeo, magari dentro il cofano. Sì, insomma, diciamo di sì. Beh, ma adesso, ragazzi, perché non è che dobbiamo identificare un quartiere in particolare? Ho detto una periferia.
Coizzo, insomma, non è proprio la stessa cosa.
Al centro di Roma, al centro di Roma.
Altrimenti è Baby Squillo, insomma.
Qualcuno dice che i Greta Van Fleet stanno alle Zeppelin come i Brunori. Cioè, no, come i Brunori. Come Brunori a De Gregori. Ma vabbè, non lo so.
Attenzione, però,
attenzione. Vai,
è carina come schiavo che c'è.
Ma io sta cosa dei banchi a rotelle non l'ho mai capita. Ma perché non li potevano sollevare sti banchi? Noi ci ritiravamo.
Bene, bene, bene. Vai avanti, avanti.
Evidentemente ha fatto scuola in periferia.
Duccio bruciava le scuregge, te lo ricordi? Duccio,
sì, Duccio bruciava le scuregge. Lo so, ragazzi, purtroppo.
Questo è un amico tuo che parla di un altro negozio.
Sì, è un mio amico.
È
che
morto,
ha detto,
Duccio?
Che ne sai?
No, credo che sia.
È morto, Duccio.
Intanto lo vedo sotto casa.
E scorregge ancora incendiando.
Non gliel'ho chiesto, sinceramente. Non gliel'ho chiesto.
Allora hai partecipato a queste cose.
Tra l'altro, avevo anche rimosso questa roba qua. Duccio. Che Daniele mi ha fatto ricordare. Ma l'argomento di oggi, ragazzi, il vero argomento di oggi è Neil Young. L'ho accennato prima. Vabbè, ne parliamo fra poco.
Calma.
Lo diciamo fra poco. Che è? Che cosa fai? A manina col coso? A 40, a 55 anni vai una manina col coso. Vabbè,
anche perché si muore facile.
Vabbè, il super classico, torniamo fra poco, parliamo di Neil Young. Attenzione.
Super classico. Radio Rock Podcast.
Pure Neil Young accendeva le scuregge, lo ricordi?
Ricordi Neil Young?
Neil Young e Duccio.
E Duccio insieme. Allora,
la stessa macchina.
Che schifezza.
Con me che fischiamo le ragazze fuori scuola.
Allora, meno male che non esco con voi, ragazzi. Con Tirocchi che fischia i ragazzini. Quest'altro che accende le scuregge.
Ma chi è? Ma che siete proprio.
Lui che fischia i ragazzini. E tu che accendi.
Ma per favore.
O viceversa.
Ma noi abbiamo avuto un'adolescenza.
Vergognati. Questo
sana.
Che accende le ragazzine. Questa...
Perché accendi le bambine, Mauri? Gli dai fuoco? Perché dai fuoco alle ragazzine fuori scuola?
No, tu dai fuoco.
No, tra l'altro io quei commenti così non ho mai fatti, cioè non ho mai creato un gruppo.
Guarda come va
mannaggia,
a finire. Se io mi porto il
stamattina.
Registratore MP3 al prossimo
questo
pranzo
e scoregge,
poi famo una trasmissione.
Allora attenzione ragazzi, questo è diventato un po' stribolo ormai,
sì,
però prima di parlare di Neil Young ci sarà una battaglia con il nostro Emiliano Rubbi.
Ho già sentito dei toni infuocati.
Ah, c'erano due notizie belle da dare, una notizia bella e una meravigliosa. Così. Allora, no, la Francia ha vietato le terapie di conversione dell'orientamento sessuale. Oh, mi sembra assurdo che doverlo dire, cioè mi sembra assurdo che fossero consentite prima, ma finalmente
ha vietato
La Francia ha vietato finalmente, c'era bisogno di farlo, però evidentemente sì. Nel 2022 c'è ancora bisogno di ribadire che non si può fare una roba, che non è lecito fare una cosa del genere. Sono vietate le terapie di conversione orientamento sessuale, pratiche ampiamente criticate per usare un eufemismo dalla comunità scientifica, che pretenderebbero di curare tra virgolette l'orientamento sessuale delle persone non eterosessuali, binari, bisessuali o transgender. Tra l'altro queste terapie, che sono adesso illegali per fortuna in Francia, la libertà, la nostra libertà, la libertà di chi? In Francia si potevano fare fino a ieri attraverso vari metodi, compreso l'elettroshock,
che mi sembra una cosa moderna comunque.
Sì. In Francia non esiste un'indagine nazionale per valutare l'entità del fenomeno, ma una relazione parlamentare del 2019 parlava di un centinaio di casi recenti, che mi sa un po', mi sembra un po' Luca era gay ma adesso sta con lei, no? Nel senso di Povia. Praticamente la legge è stata presentata da una deputata di En Marche, il partito del presidente Macron, introduce nel codice penale francese un nuovo reato per chi pratica questo tipo di terapie. Pene che vanno da 2 anni, 30.000 euro di multa, e possono salire a 3 anni e 45.000 euro nel caso in cui siano coinvolti dei minori. Fino ad oggi le terapie di conversione potevano essere puniti solo se associati a dei reati come molestie morali o pratiche illegali della medicina, ma non di per sé. Adesso invece è nata questa specificità di reato, cioè l'illegalità di attuare nei confronti di altri pratiche di conversione dell'orientamento 2021, sessuale.
22. Fino a poco fa Francia, Europa era consentito.
Dappertutto purtroppo, non solo, ma ti dico che sono in realtà pochi i paesi, pochi ma significativi, in cui piano piano si sta deliberando di fare delle leggi che vietino, come tra l'altro io mi da dire medievali, ma medievo secondo me stava più avanti rispetto a certe cose,
certo.
Sono Germania, Malta, Brasile e Canada i paesi in cui si è già legiferato da questo punto di vista, e quindi nessuno potrà più pretendere di essere in grado di curare le persone LGBT.
Doverlo dire, sembra uno scherzo.
Comunque Macron ha scritto su Twitter: queste pratiche indegne non hanno più posto nella Repubblica, perché essere se stessi non è un crimine, perché non c'è niente da curare. Oh, meno male, va. E poi c'è questa storia di questo truffatore meraviglioso che la storia bellissima di questo truffatore si chiama Gregor McGregor. Forse è parente di Conor McGregor, chissà.
O forse è una delle anime di Columbo.
Che praticamente allora lui è nato in Scozia, poi è morto in Venezuela nel metà dell'Ottocento.
Che è già una roba che viaggio avrà fatto.
Soldato dalla vita avventurosa. Praticamente si inventò, lui di punto in bianco, cioè tutto, si inventò Poyais, un paese centroamericano che non esisteva, se ne dichiarò governante.
Giusto.
Per la precisione cacicco, cioè lui disse: io sono il cacicco del Poyais.
Già che la gente non rideva, sì, sì. Il
e cominciò a vendere obbligazioni di questo paese inesistente, arricchendosi parecchio. Peraltro nel 1822 convinse persino alcune centinaia di persone ad attraversare l'oceano per andarci a Poyais,
imbarcata per andare a Poyais,
causando la morte di gran parte di loro. Morirono. È considerato uno dei il re degli imbroglioni, secondo l'Economist, l'autore del più grande raggiro di sempre. E quindi, nato in Scozia, crebbe parlando il gaelico il scozzese, lo imparò solo dopo a scuola l'inglese. E mise in piedi una delle più articolate e mortali truffe della storia. Dice che aveva studiato all'Università di Edimburgo, ma non ci sono prove da questo punto di vista. Si arruolò nell'esercito britannico poco prima che iniziassero le guerre napoleoniche. Pensa che vita. Si sposò con Maria Bowater, figlia di un ricco ammiraglio. Anche grazie ai soldi e alla fama della famiglia di lei fece una rapida carriera militare. E poi insomma inventò passò degli anni a Gibilterra, poi tornò nel Regno Unito e poi inventò questa cosa dopo essere partito per il Venezuela, cioè tornò dal Venezuela dicendo: ah, io ho trovato questa terra
che era più facile. Tu pensa oggi a doverlo fare, no? Tu dovresti dimostrare con foto, immagini dal satellite. Invece in quei tempi era tutto bello, perché tu dicevi: stavo a Poyais, come no?
Gente che è morta,
chi ti può smentire, no?
Poyais, che è bellissimo, c'è un mare, cioè il mare di Poyais è un mare.
Poi lui era cacicco,
non
fare ironia,
cacicco di Poyais.
C'è stava Fantasilandia e poi
esatto. E quindi disse: io ho trovato questa isola, sono il cacicco, sono roba mia, se volete insomma si può. E quindi era un periodo in cui investire in bond di paesi che erano stati diciamo considerati emergenti in quegli anni era considerato un modo per investire soldi extra eccetera, e lui quindi cominciò a racimolare i finanziatori interessati appunto a prospettive di investimento di questo genere. E quindi praticamente feci qualcosa di simile alla bolla delle dot-com, diciamo così, con investitori che non sapevano nulla di quei paesi lontani e furono pervasi dal bisogno compulsivo di investirci, gonfiando il valore delle obbligazioni. E, cioè, si fa anche oggi sta roba qua, si è fatta in maniera diciamo, negli anni, cioè praticamente pensi, il investire su una roba che non esiste sostanzialmente. Ma poi se vai a vedere, secondo me le blockchain, cioè le Bitcoin poi, non è una roba così tanto diversa.
È una cosa inventata.
Diciamo che c'era il clima finanziario ideale per un truffatore, e quindi lui raccontò di essere tornato a Londra per presenziare a nome di Poyais, che lui rappresentava, l'incoronazione di re Giorgio IV, produsse documenti di vario tipo, tutto falso chiaramente, e promosse in vari modi il suo inventato, preparò materiale promozionale, scrisse persino un libro che c'è tuttora, si può leggere, su quel paese lontano, e lo firmò con lo pseudonimo Thomas Strange Ways, e quindi insomma vedi, poi raccontò che i nativi non erano, non solo erano amichevoli ma amavano i britannici, quindi proprio invogliavano, che il suo ruolo, il suolo non era semplicemente fertile ma addirittura capace di sostenere 3 raccolti l'anno di cereali, che l'acqua non solo era tanta, potabile e abbondante, ma anche che nei corsi d'acqua di Poyais si poteva trovare l'oro, e ci hanno creduto. E quindi
però vabbè, dico, però pure molti comprarono, crede proprio a tutto
le obbligazioni, che a un certo punto, siamo a metà anni 30 dell'Ottocento, arrivarono a valere tutte insieme l'odierno corrispettivo di 4 miliardi di euro.
Nel 1830
4 miliardi di euro.
Porca miseria.
Molti degli acquirenti erano scozzesi, intrigati dal fatto che McGregor stesso fosse scozzese, e stuzzicati dall'idea che potesse diventare una sorta di colonia scozzese oltre oceano. Anche perché la Scozia un secolo prima aveva tentato di occupare Panama senza riuscirci, quindi si volevano un po' vendicare di questa cosa,
cercavano lo sbocco,
e quindi è una storia pazzesca.
Quando è morto
a metà dell'Ottocento,
di malattia?
C'è un video di YouTube che, se volete, si può, ci sono anche dei podcast tra l'altro, e poi c'è un libro che non credo sia stato tradotto in italiano, però devo verificare, di David Sinclair, uscito nel 2013, che si chiama The Land That Never Was, cioè la terra che non c'era, che racconta proprio la storia di questo Gregor McGregor, che insomma ha fatto questa roba pazzesca.
Si potrebbe fare un film quasi.
Sì, sarebbe da film.
Facciamolo.
Va bene, io direi di fare il riepilogo, poi tra poco Emiliano Rubbi, e parliamo di questa storia di Neil Young, che è una roba veramente
affascinante,
di cui discutere. No, interessante, è molto interessante. Allora, 707, si parte dalla dichiarazione di chi è? Fermi tu.
Pronto?
Dalla dichiarazione di Diletta Leotta, si apre un dibattito sulle condizioni di lavoro della donna nel 21esimo secolo. 7:13, Deborah parla di maschilismo interiorizzato. 7:18, Alessandra sbotta, quanta banalità. 7:22, taluni auspicano di parificare la paternità. Obbligatoria. 7:28, messaggio insegnabile di Massimiliano, rita di vocali in risposta. 7:37, Johnny Marzolista da prova di grande dignità, non ha quasi mai deluso. 7:41, messaggio lungo, noioso e borioso in un ascoltatore. 7:44, Emilio dice a Mauri che non serve identificare gli ascoltatori con il codice fiscale. 7:56, il punto di Fabio. 8:08, Emilio sostiene che non ha senso astrarre il corpo dal cervello, no ai gusci vuoti. 8:12, non scaldarti Mari. 8:23, Marco Columbro a parenti alieni, elencate le vite precedenti dell'ex conduttore, la zampata di Mauri, l'ispettore Colombro. 8:31, vecchi amputati goderecci, missionari e commessi con le pizze in mano. 8:38, focus, come accendere le emissioni rumorose di gas intestinali dall'ano, rischi e opportunità. 8:44, all'annosa questione dei banchi a rotelle lasciati fuori dal liceo Aristofane Altofello. 8:51, Emilio, tu ricordi Neil Young, tu ricordi Emilio. 8:56, l'incredibile e avvincente storia del cacicco di Poyais. Ci fermiamo, ciao a tutti, torniamo tra pochissimo con Emiliano Rubbi. Ciao Ale, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.